Covid-19 solo nel 2-3% della popolazione. 27 aprile 2020, Elisabetta Intini. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la percentuale di persone che ha sviluppato anticorpi alla Covid-19 è molto inferiore alle aspettative. Molti studi suggeriscono che il numero reale di persone entrate in contatto con il SARS-CoV-2, il coronavirus che causa la Covid-19, sia di gran lunga superiore ai casi registrati. Tuttavia, se si allarga lo sguardo alla popolazione globale, la prospettiva cambia. Secondo i risultati delle prime indagini sierologiche coordinate dall'OMS, soltanto una piccola parte degli abitanti del mondo, forse il 2% o il 3%, avrebbe avuto la Covid-19. Si tratta di una percentuale molto inferiore alle aspettative, che se fosse confermata indicherebbe che la maggior parte dei terrestri è ancora vulnerabile all'infezione. Una lunga lotta. È in questa cornice che andrebbe interpretato il sinistro monito dell'OMS sul fatto che il peggio debba ancora venire, come ha ricordato Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa il 20 aprile. L'allentamento delle restrizioni non rappresenta la fine dell'epidemia in nessuna nazione. Porre fine all'epidemia richiederà uno sforzo prolungato da parte degli individui, delle comunità e dei governi per continuare ad eliminare e controllare il virus. L'OMS si è detta favorevole alla validazione e al rapido sviluppo di test sierologici degli anticorpi che aiutino a indagare la diffusione della Covid-19 nella popolazione. I dati preliminari di alcuni di questi studi suggeriscono che una percentuale relativamente bassa di popolazione sia stata contagiata anche nelle aree fortemente colpite. Nonostante i contagi sommersi siano molti di più di quelli ufficiali, insomma, le speranze che si possa in breve tempo raggiungere un'immunità di gregge sono al momento da accantonare. La maggior parte della popolazione globale è ancora suscettibile al contagio e preoccupa l'avanzata dell'infezione in Africa, dove si è oltrepassata la soglia dei 23.000 contagi tra 52 paesi. Ripartire dopo il lockdown, i 6 criteri dell'OMS. Indizi, non prove. Uno studio condotto dall'Università di Stanford nella contea di Santa Clara, California, non ancora rivisto in peer review, ha trovato che la percentuale di persone che aveva avuto la Covid-19 è da 50 a 85 volte superiore ai 1094 casi ufficiali. Ciò nonostante, il numero di persone colpite equivarrebbe al 3% circa di popolazione totale della contea, e una simile situazione potrebbe essersi verificata anche altrove. Per Maria Van Kerkhove, a capo del Comitato Tecnico dell'OMS sulla Covid-19, il numero di positivi che emerge è inferiore al previsto, ma è troppo presto per essere certi di questo dato. Occorre accertarsi che i test sierologici siano stati svolti in modo corretto e capire come sono stati selezionati i soggetti, se, per esempio, non siano stati considerati soltanto i donatori di sangue, per definizione adulti in buone condizioni di salute. Covid-19 e mucca pazza, così diversi eppure così uguali. Covid-19 e mucca pazza, due malattie che più diverse di così non possono essere, richiedono la messa in atto di procedure per la gestione dell'epidemia molto simili. 26 aprile 2020. Riceviamo e pubblichiamo un articolo di Cristina Casalone, dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, e Giovanni Di Guardo, professore di patologia generale e fisiopatologia veterinaria all'Università di Teramo, che mette a confronto due epidemie di origine zoonotica, la Covid-19 e l'encefalopatia spongiforme bovina, il morbo della mucca pazza, una malattia neurologica cronica causata da un prione, una proteina anomala, tipica dei bovini, ma trasmissibile all'uomo attraverso carne contaminata. L'allarme su una possibile correlazione tra morbo della mucca pazza e malattia di Creutzfeldt-Jakob, una forma grave di demenza con decorso molto rapido in soggetti giovani, arrivò in Gran Bretagna nel 1996. Oggi l'epidemia legata al consumo di carni infette è stata praticamente eradicata. Proprio in un momento come questo, in cui il mondo intero sta combattendo il virus SARS-CoV-2, responsabile della più grande emergenza sanitaria globale, è quanto mai importante fare memoria delle lezioni apprese nel corso di emergenze sanitarie passate. Una di queste è senz'altro rappresentata dall'encefalopatia spongiforme bovina, BSE, popolarmente nota come morbo della mucca pazza. Covid-19 e encefalopatia spongiforme bovina. Infatti, pur nelle colossali differenze che caratterizzano le due malattie, la prima causata da un virus a tropismo respiratorio, l'altra di origine alimentare e causata da un prione, un agente sui generis di natura proteica, presentano tuttavia una serie di analogie gestionali estremamente interessanti. Agire per salvare vite. La prima di esse riguarda il principio di precauzione, un minimo comune denominatore applicato alla gestione di qualsivoglia emergenza, non meramente sanitaria e dalle conseguenze imprevedibili in quanto se ne hanno conoscenze imprecise e frammentarie se non largamente deficitarie. Ove l'agente di malattia risultasse trasmissibile all'uomo, come nel caso di quello responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, oppure fosse dotato di una contagiosità quanto mai elevata a fronte della mancata disponibilità di farmaci effratto o di vaccini specifici, come nel caso del coronavirus che provoca la Covid-19, ecco che al principio di precauzione viene ad affiancarsi il concetto di worst case scenario. Tradotto in italiano, il peggiore scenario che si possa immaginare, sulla cui scia verranno predisposte e adottate tutta una serie di misure finalizzate a ridurre al minimo l'esposizione umana, nella gestione sanitaria e nella conseguente massima mitigazione del rischio di trasmissione della encefalopatia spongiforme bovina all'uomo. Tali misure hanno comportato l'esclusione dal consumo alimentare di numerose matrici biologiche a livello delle quali è stata documentata la presenza di infettività. Analogamente, nel caso della drammatica emergenza da coronavirus sono state adottate una serie di misure draconiane che, a partire dalla città di Wuhan e dalla provincia cinese di Hubei, epicentro della pandemia da SARS-CoV-2, sono state successivamente applicate in maniera progressiva da vari paesi, primo fra tutti l'Italia, il cui esempio è stato a ruota da molti altri paesi europei ed extraeuropei. Una lacuna da colmare. Il principale gap relativo all'adozione del principio di precauzione è rappresentato dalla mancanza di conoscenze adeguate sul nemico che ci si trova a combattere, un agente patogeno di dimensioni submicroscopiche e come tale percepito come una minaccia ancor più incombente sulle nostre vite. La comunità scientifica non soltanto è chiamata a dare un nome e un cognome a questo nemico, ma anche ad individuare i tessuti e le cellule in grado di consentirne la replicazione, unitamente ai meccanismi e alle risposte attuate dall'organismo per limitarne la diffusione. Queste fondamentali quanto imprescindibili conoscenze potranno essere desunte dalle indagini post-mortem, come hanno chiaramente documentato anche i numerosi studi finora condotti sulle specie naturalmente bovino, gatto, uomo, eccetera, o sperimentalmente infettate con l'agente della encefalopatia spongiforme bovina. Non vi è dubbio alcuno, in proposito, che le attuali conoscenze sulla patogenesi dell'infezione da SARS-CoV-2, da ritenersi allo stato attuale oltremodo lacunose e frammentarie, potranno grandemente beneficiare dallo studio dei pazienti deceduti. Nonostante le numerose interviste concesse dai pur autorevoli colleghi e scienziati quotidianamente intervistati dai media, virologi, infettivologi, epidemiologi, esperti di sanità pubblica ed altre figure che si avvicendano nell'arena mediatica, nell'inquadramento nosologico e nosografico oltre che nella classificazione dell'infezione da SARS-CoV-2 e della malattia da esso sostenuta, la Covid-19, non si è visto fino a questo momento un solo patologo esprimere la propria opinione nel merito. E infatti, grazie alla fondamentale opera svolta dai patologi, che potremo ottenere una fotografia della dimensione post-mortem della malattia, con specifico riferimento alla sequenza evolutivo-patogenetica dell'infezione da SARS-CoV-2. E, come dimostrato per i ceppi responsabili di malattie prioniche atipiche con caratteristiche diverse dal ceppo originario, sia nell'uomo che negli animali potrebbero esistere ceppi del virus SARS-CoV-2 dotati di differenti livelli di patogenicità nei confronti del nostro organismo. Ribadiamo ancora una volta la cruciale rilevanza delle indagini post-mortem per chiarire questi fondamentali aspetti attinenti alla biologia dell'agente virale e, non di meno, alle sue dinamiche di interazione con l'ospite. SARS-CoV-2, ecco come attacca le cellule. Indagini più capillari. Nel corso dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'introduzione dei cosiddetti test rapidi a scopo diagnostico ha permesso di esaminare tutti i bovini adulti che non presentavano sintomatologia clinica ed eliminarli dal consumo umano, riducendo così l'esposizione della popolazione all'agente infettivo. L'attuazione di questa sorveglianza definita attiva, in quanto si cerca attivamente la malattia, ha richiesto uno straordinario sforzo tecnico ed organizzativo da parte di tutti coloro che si occupavano del settore. Si trattò, infatti, di allestire nuovi laboratori che permettessero di esaminare dai 1500 ai 2500 campioni al giorno. Analogamente, nel caso di SARS-CoV-2, recenti indagini condotte sui macachi dimostrano come sia possibile rilevare precocemente la presenza del virus in animali infettati sperimentalmente e asintomatici. Pertanto, in base a quanto sopra descritto, si può affermare che l'utilizzo dei test mediante effettuazione di tamponi sulla popolazione adulta permetterebbe di ridurre in maniera considerevole il numero dei contagi, applicando conseguentemente le misure di isolamento sui casi risultati positivi. Quanti hanno contratto la Covid-19? Uno studio globale. Realtà interconnesse. Mai come in questo momento si rende evidente il concetto di One Health, che riconosce quanto la salute dell'uomo sia legata indissolubilmente alla salute degli animali e dell'ambiente. Ne deriva il legame parimenti indissolubile attraverso il quale medicina umana, medicina veterinaria e tutela dell'ambiente sono reciprocamente interconnesse, un concetto che i nostri antichi padri traducevano efficacemente con l'espressione universal medicina. Diviene pertanto cruciale la collaborazione interdisciplinare, nel cui ambito il ruolo degli esperti in grado di modellare l'evoluzione delle epidemie e l'impatto dei cambiamenti climatici sulle caratteristiche ecoepidemiologiche dei relativi agenti causali sta acquisendo un'importanza via via crescente, tanto più alla luce di quanto recentemente sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, secondo cui il 75% delle malattie infettive emergenti sarebbero sostenute da agenti di dimostrata o sospetta capacità zoonotica, vale a dire in grado di trasmettersi dagli animali all'uomo. A 35 anni di distanza dalla scoperta del primo caso di encefalopatia spongiforme bovina in Inghilterra, oggi possiamo affermare che la malattia è stata definitivamente sconfitta grazie all'applicazione di misure che, nella loro drammaticità e nella parziale deprivazione di alcune libertà individuali dalle stesse prodotta, hanno grandemente penalizzato dal punto di vista economico alcuni settori più direttamente coinvolti.